tenuta, addirittura è sembrata la migliore Inter della stagione. Poi nel secondo tempo è tornata la squadra di Mazzarri, timorosa, impacciata e secondo me senza benzina, perché è parte assolutamente in ritardo proprio nella corsa rispetto agli uomini di Stramaccioni, che nel primo tempo sembravano lì per cedere definitivamente la partita. Io credo che l'organico dell'Inter sia addirittura più modesto di quello del Milan, e che forse Mancini non si è reso conto nel momento in cui ha preso in mano la squadra di avere una situazione così drammatica. Ieri nel corso dei miei interventi a Radio Rai 1 dicevo che probabilmente l'Inter dovrebbe affidare a Mancini un compito alla Ferguson, dando a lui carta bianca anche sul piano tecnico, perché qui insomma dobbiamo essere molto, molto chiari. Toir ha portato dentro tre uomini importanti sul piano del marketing, del merchandising e della finanza, ma non c'è un uomo di calcio, e mi pare, con tutto il rispetto e la simpatia, che Ausilio abbia fallito nel momento in cui ha consegnato questo organico. Ecco perché io credo che Mancini si debba prendere la responsabilità di tutto facendo un discorso a media distanza, e poi rivedendo anche alcune posizioni, perché ad esempio mi pare che Juan Jesus, Dodò, Medel,
sì, oddio, insomma, non so quanto Mancini abbia ben chiara la situazione, che non è più l'epoca di quando c'era lui qualche anno fa, e che possa andare da Toir e dire voglio questo e questo.
No, però voglio dire, ieri Dodò ha sbagliato delle cose incredibili sia in fase di ripartenza che di difesa. Io credo che D'Ambrosio non sia inferiore a Dodò, e quantomeno poi D'Ambrosio è italiano. Medel è in Vila, insomma, forse era meglio se stavano dove si trovavano. Insomma, la situazione a Milano è drammatica, e non si vede uno spiraglio a breve termine. E se l'Inter e il Milan ritornassero a lottare per il terzo posto, sarebbe un regalo fatto dalle altre squadre. E qui andiamo sul Napoli. Sul Napoli, tre pareggi consecutivi, di cui due in casa con il Cagliari e con l'Empoli, e tra l'altro con l'Empoli insomma poteva tranquillamente perdere la partita, perché gli uomini di Sarri hanno segnato due gol ma ne hanno falliti altri tre. È una squadra senza equilibrio, credo che forse è arrivato il momento in cui Benitez lasci fuori Amsic e metta dentro De Guzman, che mi sembra molto più propositivo. Però è una squadra che non può concedere in casa sei palle gol al Cagliari e altre 5 o 6 all'Empoli. E poi andiamo sulla Fiorentina, che ha disputato una partita molto accorta con la Juventus, una partita in cui entrambe le squadre a metà ripresa si sono accontentate del pareggio per motivi diversi. E il fatto che la Juve si sia accontentata del pareggio suona a merito della Fiorentina, perché di solito i bianconeri, e lo si è visto nel derby, il gol lo inseguono fino all'ultimo, quindi vuol dire che a un certo punto pensavano anche di poterlo subire il gol. Voi avete parlato di Gomez, no? In apertura di trasmissione, devo dire che mi sembra con la Juventus abbia fatto un passo indietro, però questo è un concetto di cui dovrebbe parlare anche Montella con i suoi. Quando il pallone arriva abbastanza velocemente all'altezza della bandierina, a quel punto ha fatto il cross di prima bello teso in area per Gomez, altrimenti questo qui il pallone non lo riceve mai. Cioè con Gomez tu non puoi giocare come si faceva ai tempi di Ljajčić e Jovetic, hai bisogno di buttare palloni lì in mezzo. Sono andato a rivedere le statistiche di Gomez. Nello Stoccarda ha segnato un gol,
Thomason per l'appunto, che lui ha citato in questa intervista, in coppia con Thomason, che ha vinto anche una Coppa dei Campioni con il Milan.
Come no? Cioè, nello Stoccarda ha segnato un gol ogni 0,60, nel Bayern addirittura ad una media ancora superiore, cioè più di un gol ogni due partite. Insomma, quindi è uno che non può aver perso il gusto di segnare, certo, quel DNA tipico dei, dei cannonieri. È chiaro che deve trovare fiducia, perché forse di tutti i tedeschi è il più latino.
Sì, ci ascolta anche Enzo Bucchioni. Buonasera Enzo.
Buonasera a tutti, ciao Filippo.
Ciao Enzo carissimo.
Allora, ti chiamo in causa su Mario Gomez, su questa intervista a Kicker. Lui se l'è presa un po' per le critiche, tra l'altro mi ricordo anche che la cancelliera Merkel disse che Gomez era fin troppo fragile. E poi sul campionato facevamo un ragionamento ampio con Filippo Grassia. Insomma, il Napoli ha i suoi problemi, ieri ha rischiato seriamente di perdere con l'Empoli, Milano è in crisi drammatica, le genovesi volano, però non si sa fino a che punto potranno reggere, quindi per la Fiorentina c'è spazio per l'ottimismo.
Sì, assolutamente, la classifica è cortissima, facendo la corsa sul Napoli, perché io credo che le genovesi stiano facendo molto di più di quello che è il loro potenziale tecnico. Ci sono momenti particolari che poi durante il campionato non possono durare, almeno la storia ci insegna questo, non le vedo nel Genoa nella Sampdoria competitiva per il terzo posto, quindi facendo la corsa sul Napoli sono 4 punti solo fra i Viola e la squadra di Benitez, quindi ha voglia se la Fiorentina è in quel giro lì, quello che ci dicevamo sostanza quest'estate sta tornando puntualmente anche in termini numerici, la Fiorentina e il Napoli sono le più importanti competitive per il terzo posto in campionato, anche perché sono d'accordo con quello che diceva Filippo, il Milan e l'Inter, Dio ci salvi da chi sta meglio, dove sono i problemi non si sa, cioè si sanno bene ma dove cominciano, finiscono, c'è cioè una marea di cose assurde fatte in sede di mercato, in sede di programmazione. Io fino a 15 giorni fa difendevo Mazzarri perché poi i fatti sono rivelati, di fatto si è rivelata giusta questa presa di posizione, perché secondo me l'allenatore era soltanto in parte responsabile di quello che stava succedendo, senza nulla togliere a Mancini, che è un grande tecnico sicuramente vincente rispetto a Mazzarri, ma l'Inter è questa, il Milan è una squadra senza centrocampisti importanti, ha recuperato in fretta Montolivo perché non ne poteva fare a meno, anche se è al 50% della
sembra
condizione.
Sembra Enzo quasi come quando arrivò Delio Rossi alla Fiorentina, no?
Sì, sono squadre che hanno ricominciato un ciclo senza sapere quali sono veramente gli obiettivi e in che direzione andare, cioè prendi dei giocatori anziani perché ti costa un poco, prendi dei giovani senza crederci molto, giustamente dei giocatori mediocri come ripeto, come diceva Filippo, sono d'accordo, vedere Medel è più bravo Valdifiori dell'Empoli dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del dare i tempi alla squadra, quindi in questa situazione ci può stare di tutto, e la Fiorentina rispetto a tutte queste squadre ha un organico superiore e soprattutto un progetto tecnico che va avanti da 2 anni e mezzo consolidato, con degli obiettivi chiari e una rosa molto importante che sta venendo fuori gradualmente ora che Montella ha cominciato a usarla tutta, non soltanto i soliti 12-13, viene fuori il vero valore di questa squadra. Poi chiudo con Gomez, questo è un classico, che i giocatori quando parlano con i giornali della loro nazione usino un linguaggio, quando poi vanno in conferenza stampa in Italia termini sono un pochino più soft, diversi, mi rendo conto che Gomez sia stato colpito dalle critiche, non era abituato, però un infortunio come quello che ha avuto lui è importante, molto, forse all'inizio è stato un pochino mascherato, non so per quale ragione, è inevitabile che un giocatore con quella struttura fisica lì fatichi e sia ancora lontano da una condizione accettabile, anche se rispetto all'anno scorso mi sembra più inserito nei meccanismi della squadra, quantomeno contribuisca a lavorare per la squadra, l'ho visto molto fare pressing, andare a cercare di recuperare, questi sono segnali importanti, poi il gol uno non è già arrivato, altri ne arriveranno, sono sicuro.
No, una risposta per parte, mi interessano due argomenti con voi due, Filippo è forse il maggiore esperto di arbitri, no, in ambito giornalistico in Italia, non a caso insomma cura una rubrica anche su
non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Pensa
sì, vabbè, andiamo avanti.
Allora, la Goal Line Technology che Tavecchio propone, con bocciatura praticamente ufficiale degli arbitri di porta, la vedremo, riusciremo a vederla o no?
Non so se hai visto quello che è accaduto a Bari Carpi, gol sì, di mezzo no, metro da palla dentro, non lo hanno visto.
Comunque ce ne sono stati tanti di questi episodi, no? in questi anni, Montari, Milan, Juve, insomma insegna. Quando Allegri era contro la Juve, se riprendiamo certe dichiarazioni di Allegri,
vabbè, lasciamo fare.
Stiamo alla Goal Line Technology, Filippo.
Ma guarda, io sono sempre stato contrario agli arbitri di porta perché limitano la centralità del primo arbitro e soprattutto quando il primo non è un direttore di gara di personalità, di vaglia o comunque un giovane che sta affermandosi, va a cercare il conforto di chi sta dietro la porta. E se l'addizionale poi è un internazionale come Rizzoli, come Rocchi, come Tagliavento, viene fuori che il primo arbitro perde la sua autorità, la sua leadership. Quindi io credo che sia molto meglio la tecnologia, anche perché in questa maniera il pubblico potrebbe prendersela solo appunto con le macchine e con l'uomo. Io credo che l'Italia potrebbe fare un passo avanti utilizzando la tecnologia non solo per il gol non gol, ma anche per verificare se un fallo è avvenuto dentro o fuori area, o anche per verificare
se un gol magari in fuorigioco era un non regolare.
Ecco, almeno su quello, sul fuorigioco, perché per esempio ieri un assistente troppo zelante ha tolto un gol buonissimo
al Parma.
Poi lasciami dire che il Parma già ha i suoi problemi di natura societaria e comunque un giorno Girardi ci dovrà spiegare come ha fatto a prendere una società a 0 euro, addirittura col patrimonio calciatori, e poi a lasciarla con 50 milioni di passivo, no? La situazione non mi è molto chiara, ma ieri il Parma ha avuto un gol annullato, ha subito una rete 15 secondi dopo la chiusura del recupero. È vero che poi è a discrezione dell'arbitro, però l'angolo fatto calciare dalla Lazio mi parte eccessivo.
Chissà, e poi, che deve dire il Sassuolo allora.
Sì, dico, e poi Anderson un minuto prima di segnare ha commesso un fallo da espulsione. Il Sassuolo poi non ne parliamo. Perché quando quel pallone colpisce gamba, petto, braccio, insomma, come si fa a parlare di gol
inventato,
di rigore, insomma, guarda caso. Lo dicevamo col mio amico Matteo Marani, no, lascio poi la battuta a Enzo, lui mi dice vedrai che non ci saranno interpellanze parlamentari a favore del Sassuolo dell'Empoli.
Enzo, ovviamente ti voglio sentire anche sugli altri.
Su questo non ho alcun dubbio, sì. No, ma poi io dico anche un'altra cosa, immaginatevi cosa sarebbe successo se fosse stato un arbitraggio di quel tipo lì a vantaggio della Juventus, no? Che poi siamo sempre pronti a fare tutte le crociate, giustamente per quello che è stato il passato, ma con la Roma c'è da qualche tempo un occhio di assoluto riguardo, vabbè, avanti così.
Enzo, no, poi tutti si dimenticano, Enzo, che la Roma all'inizio della stagione è stata favorita nella partita con l'Empoli, che c'era un rigore sacrosanto su Micializze, però quello se lo dimenticano tutti, no? Come il fallo su Marchisio sullo 0-0 che era da ultimo uomo in rigore, quello se lo dimenticano tutti. Quindi la Juve, noi lo sappiamo, insomma, ha sempre avuto diciamo qualche favore diretto o indiretto dagli arbitri.
Più di qualche.
Sì, perché no, perché poi tutti quanti, ci sono molti che sono sempre molto soggetti al potere, però insomma sì. non si può sempre parlare a senso unico.
No, è giustissimo questo.
Sì, certo.
Enzo, ti voglio portare anche su un altro argomento, fiorentino-centrico, perché si parla molto di Ilicic, che sembra essere il primo nome in uscita. Ieri tra l'altro, insomma, l'indiscrezione Giovinco, Fiorentina, Savic, Juve ha perso proprio concretezza subito, perché
per fortuna
non ci sono i parametri economici. Poi Savic non lo puoi dare adesso a gennaio, sarebbe una follia, quindi l'operazione non si farà. Ilicic invece in uscita mi sembra un'operazione che si sta concretizzando.
Sì, guarda, su Giovinco io ho scritto già una decina di giorni fa spiegando come stanno le cose. La Fiorentina non può prendere un giocatore di quel tipo lì che guadagna 2 milioni e 700 mila euro. Quanti discorsi sono stati fatti per dare 3 milioni a Cuadrado, che è un giocatore in ascesa, che ha molta più qualità e le partite le cambia molto più spesso di Giovinco, che nella Juventus è più il tempo che ha passato in partita che non in campo. Quindi la Fiorentina ha bisogno di altri giocatori, senza nulla togliere a Giovinco. magari rinnoverà con la Juventus, non lo so, questa è una pista nella quale non ho mai creduto, non è mai nata, non so neanche da dove sia uscita.
È nata sul versante bianconero, no?
Sì,
per sbolognare il giocatore, certo.
Oppure del procuratore, che è molto bravo, so che l'amico è molto bravo, quindi sicuramente sa cosa fa, cosa, però la Fiorentina non ci ha mai neanche pensato, diciamo la verità, come non ha mai pensato di dare Savic alla Juventus. Casomai entrasse nell'ottica di vendere questo giocatore, come è stato per Nastasic, ora non se ne parla neanche, casomai a giugno, e non alla Juventus, per i rapporti che non ci sono fra le due proprietà. Sappiamo benissimo come stanno le cose. Quindi quando
Savic è il miglior difensore che ha la Fiorentina, quello sul quale dovrà puntare nei prossimi 4-5 anni.
No, questo non c'è dubbio, però sai, il calcio è strano, se arriva qualcuno come è stato per Nastasi e ti mette sul piatto 25 milioni e torna imbarazzante dire di no a una cifra di quel tipo lì, magari poi vai a prendere un altro Savic come è successo 2 anni fa e te lo fai creare, oppure i difensori della Fiorentina ne ha tanti, non lo so, facciamo delle ipotesi che vanno bene per la Fiorentina e vanno bene per altre squadre, di pura teoria, perché Savic intanto non è sul mercato, intanto la Juventus non ci andrà, e quindi è caduta anche questa voce. Quella che rimane in piedi è quella di Ilicic, sono d'accordo con te. Anche qui però siamo a livello di proposte, lo volete, mettiamoci a tavolino, discutiamo, insomma sono tutte sensazioni, i contatti appena iniziati. Io credo che la Fiorentina abbia comunque necessità di ridurre il parco giocatori, che è molto ampio. Ilicic è il primo della lista, perché è anche un problema all'interno del gruppo tenere un giocatore scontento, nervoso di quel tipo lì. Poi ce ne sono anche altri, lo sappiamo benissimo. L'obiettivo principale è sfoltire la rosa e recuperare qualche milione di euro dal monte ingaggi per poi magari reinvestire.
Vi ringrazio tutte e due e buona serata e buon lavoro. Filippo Grassia, Enzo Bucchioni.
A voi, arrivederci.
Grazie. Ciao, un abbraccio, presto a tutti. Ciao.
Radio, la radio dei numeri uno. Il Pentasport di Radio Blu.
Ore frenetiche a Cesena, prossimo avversario della Fiorentina, domenica alle 18 al Manuzzi, perché oggi all'ora di pranzo è saltato ufficialmente Pierpaolo Bisoli, terzo esonerato in Serie A. Si parlava di Ballardini come allenatore sicuro per la sostituzione di Bisoli. In realtà
avrebbe rifiutato Ballardini. Sì. Poi è stato contattato anche Mimmo Di Carlo, avanzata la candidatura di Reia, che però anche lui ha rifiutato, e quindi di nuovo in polla Di Carlo.
Si è parlato anche di Delio Rossi, sarebbe clamoroso insomma se Delio tornasse in Serie A proprio contro la Fiorentina, pochissimi giorni dopo la fine del contenzioso in tribunale, tra l'altro per il licenziamento
perso da
per
Delio
giusta
Rossi.
Causa, impugnato dallo stesso Delio Rossi con Mattia Grassani, perso da Delio Rossi, perché il tribunale insomma anche legittimamente ha dato ragione ad Andrea Della Valle, che licenziò l'allenatore dopo i cazzotti ad Adem Ljajic. Vedremo, insomma, sono ore veramente difficili per il presidente Lugaresi, ma il Cesena oggettivamente è una squadra.
Saranno ore difficili anche per chiunque sarà il nuovo allenatore del Cesena, della formazione.
Non a caso sono arrivati dei rifiuti belli e buoni. Dicevamo di Gomez, torniamo a noi e leggiamo quelle che sono state le dichiarazioni di Super Mario alla rivista Kicker, che in Germania è molto molto famosa. Sulle critiche dice Super Mario: si è detto che non segnavo da 259 giorni, nessuno ricorda però che 200 sono passati tra infortunio e vacanze estive. Il bomber della Fiorentina poi ha continuato lo sfogo, la notizia era diventata la mia astinenza e poco importavano i motivi, la domanda più importante era quando torni e non più come stai. Con titoli sul mio periodo senza reti si vendono più copie che con un titolo come Gomez desta una buona impressione fisica. Noi calciatori siamo dei privilegiati, ma con la commercializzazione del calcio ormai siamo degli showman e non più persone. E poi per quanto riguarda la sua carriera e la riabilitazione, Gomez dice: in carriera non sono mai stato fermo così a lungo, mi sono comprato un tavolo da ping pong perché avevo bisogno di adrenalina sportiva, però mi faceva male il ginocchio e giocavo da seduto. Per quanto riguarda invece l'inizio di stagione non certo brillante da parte di Super Mario prima dell'infortunio a Bergamo, lui dice: ero inquieto, gli automatismi di squadra non funzionavano, poi le critiche per l'astinenza da gol, i difensori non hanno questa pressione addosso, in carriera spesso ho giocato male ma segnavo e la gente mi trattava sempre come un re. Contro il Cagliari ho avuto una palla gol e volevo calciare così forte da mandare il portiere in porta con la palla. Mi è andata male, il pallone è finito in tribuna. Poi l'accostamento, il ricordo per Jon Dahl Tomasson, che è stato suo compagno di squadra allo Stoccarda dal 2005 al 2007, anno in cui lo Stoccarda vinse anche il campionato. Ho pensato a Jon Dahl Tomasson per quanto riguarda il gol, l'azione del gol di Mario Gomez a Cagliari. Ci ho giocato insieme a Stoccarda ed era un maestro e un esempio per me. Non cercava mai la potenza, solo la precisione. E finalmente così sono tornato al gol. Che liberazione dopo una stagione nella quale sono svaniti tutti i miei obiettivi stagionali, dal mondiale alla finale di Coppa con la Fiorentina. Avevo proprio bisogno di un gol. Sulla vita privata invece Mario Gomez ricorda, racconta un aneddoto anche
che è la cosa forse più simpatica e divertente di tutta l'intervista.
Sì, no? Che è la colazione. Io adoro farla con uovo e burro, quindi leggerino. Marubina, alla Matteo Sestini prima della
partiamo dal presupposto che in Germania, non avendo olio, qualsiasi cosa viene fritta nel burro. Bene. Quindi questa diciamo è un po' la base della dieta teutonica, e l'uovo alla mattina per una cucina europea internazionale insieme magari alla salsiccia
non è proprio il massimo della digestione.
Però anche quando è arrivato e la mangiava tutti i giorni non mi sembrava che fisicamente stesse.
No, immagino stesse una partita malissimo. Alle 12:30 con quella colazione lì.
Sì, esatto. Però
ma sei piantato per forza.
Però il buon Gomez diciamo che ha usato argomenti convincenti, perché dice: la colazione io adoro farla con uovo e burro, ma qui me la volevano vietare, dicevano facesse male. Fin qui direi che il buon Manetti e lo staff di Montella non aveva
tutti i torti.
Però lui dice giustamente: allora ho fatto notare che al Bayern, la squadra più forte del mondo, da anni si fa una colazione sbagliata e finalmente mi hanno dato il permesso di mangiarmi l'uovo.
E quindi uovo e burro per tutti.
Eh sì, perché se la mangia Schweinsteiger, se la mangia quella gente lì, Lam che ha vinto tutto in carriera, evidentemente così male non fa. Da buoni italiani noi preferiamo il nostro cappuccino, caffè, brioche, biscotti e via dicendo. Evidentemente il buon Gomez diciamo che è ripartito con le sue uova. Ma al di là di questo, insomma, le critiche non sono affatto andate giù a Mario Gomez, che si beccò anche gli improperi della buona Angela Merkel. Che
io in realtà, fragilino. Dove sono queste critiche?
Beh, su qualche giornale qualche critica è uscita, però sono anche inevitabili, visto che Mario Gomez...
Ma è una critica o un'analisi oggettiva di quello che era il momento di Gomez? Cioè, la domanda quando torni è una domanda lecita o è... una critica lecita anche dal fatto che dal punto di vista delle comunicazioni mediche non abbiamo mai avuto grosse indicazioni. Ci sono delle cose molto condivisibili in questa intervista, come ad esempio il fatto di dire che i giocatori sono degli showman, ma sono prima di tutto persone. Ci sono altri aspetti secondo me molto meno condivisibili. La frase per esempio che a me lascia piuttosto perplesso è quella: i difensori non hanno queste pressioni. Che vuol dire?
Vuol dire che l'attaccante è legato al gol, quello che sappiamo.
E il portiere se sbaglia prende gol. Certo.
Però è anche vero che uno come Gonzalo, che qualche settimana fa ha avuto un momento di sbandamento,
è stato pressoché massacrato in alcuni casi, e più che dai giornalisti, dai tifosi direi, perché mi sembra che la stampa abbia avuto in larga parte un atteggiamento più che costruttivo, almeno per quello che riguarda queste mura, ma anche sento tifosi, di dire anche
il Franchi sì, è stato
in generale,
encomiabile,
però insomma, il tifoso non è tenuto da nessuna logica professionale avere un certo tipo di atteggiamento, e per di più paga, quindi è liberissimo di dire e fare ciò che vuole.
Sì, detto questo, cioè è chiaro che Gomez ancora non è al meglio. Però ecco, la fase critica dove Gomez diceva mi manca la tranquillità, ora dice ero inquieto perché la squadra non girava eccetera eccetera, è alle spalle. Io ho visto un Gomez gladiatore, guerriero, indomito con la Juve. Non
anche perché il gioco
brillante
della Fiorentina non è quello del Bayern, dove creano 25 occasioni da gol a partita. È normale che in una squadra come questa, in partite come magari può essere quella con la Juve, ti capitano 1-2 occasioni. Se ti capitano, non è lo stesso gioco. Quindi è anche un concetto, quello in cui dice, di automatismi, forse un po' da rivedere, perché ad esempio è stato anche sfortunato col Napoli, un'occasione ha avuto e ha preso la traversa col Verona.
Io penso che Gomez sia in un momento di crescita che tutto sommato può essere importante, che questa intervista sia soltanto uno strascico, Leo,
il puntualizzare di quello che è stato,
che è stato un suo momento di grande difficoltà emotiva e psicologica, secondo me. Quindi io tenderei a non a glissare, per carità, è giusto parlarne, però io sono sicuro che Gomez farà cose molto importanti da qui a giugno, per almeno me lo auguro.
Per quanto riguarda l'intesa, poi ne parliamo con i nostri opinionisti. Devo dire che io ero a Moena, cioè prima dell'infortunio di Giuseppe Rossi, Gomez e Rossi erano uno spettacolo, perché ogni esercitazione...
Infatti nel precampionato Gomez ha fatto una valanga di gol.
Era una meraviglia, cioè vederli giocare insieme era una meraviglia, uno svelto tecnico come non mai, fantasia pura come Giuseppe Rossi, e l'altro proprio il classico centravanti fisico in area di rigore, pronto a cogliere al volo ogni occasione che gli capita. E con Cuadrado la situazione è un po' diversa, perché Cuadrado è meraviglioso.
Però spesso un po' troppo egoista.
È un solista per natura, sì. Cioè Cuadrado è così, non è la classica ala che mette il cross o la seconda punta alla Ciccio Baiano, si diceva sabato, anche prima dell'intervista di Gomez, però sabato analizzando la partita con la Juve si diceva Cuadrado non è Ciccio Baiano al servizio di Batistuta. Cuadrado è uno che l'azione la finisce da solo, perché ha le caratteristiche tecniche per finirla da solo, cioè c'ha le capacità, questo è un fenomeno. E di conseguenza a Gomez gli arrivano pochi palloni in questo momento. Lui bisogna che chiaramente si smarchi un po' meglio, che diciamo acquisisca velocità, perché la palla di Mate Fernandez che abbiamo premiato come gesto tecnico, sì, di venerdì sera era una gran bella palla, e lui si è fatto anticipare da Bonucci, si è fatto, sì, recuperare metri da Bonucci.
Io sai, poi ora non voglio passare come quello che prende sempre le parti di Gomez, io in quel momento ho detto Mate ha dato una palla incredibile, io fossi stato al posto di Gomez non avrei mai pensato di poter ricevere il pallone, perché l'ha fatta passare per merito suo dove non c'era oggettivamente spazio per farla passare lì. Però allora capisco chi critica allora dicendo però allora sei Mario Gomez, nel momento in cui ti arriva una palla del genere metterla dentro è quello che fa la differenza e quindi che ti rende Mario Gomez.
In bocca al lupo li fa anche la Fiorentina, mister Semplici, che da oggi trova una panchina ufficialmente in Lega Pro. Credo che fosse il suo obiettivo, insomma, tornare quanto prima in Lega Pro, un campionato interessante da quest'anno a girone unico. Va alla SPAL, quindi società storica del calcio italiano, quindi in bocca al lupo a Leonardo Semplici, che dopo l'addio alla primavera alla Fiorentina aspettava proprio un'occasione del genere.
Era parlato tantissimo, no, del tutto cuore, del tutto di quella cuore, possibile partnership che poi non c'è stata. In bocca al lupo a Leonardo Semplici.
Il Pentasport di Radio.
Arredare la casa è un piacere che va fatto insieme. Insieme a grandi professionisti, insieme a grandi firme, insieme a Emporio Home Design. Ambienti moderni, classici, di classe, cucine, salotti, camere, complementi d'arredo solo delle migliori firme. Emporio Home Design. I grandi traguardi si raggiungono insieme. Firenze, via Vittorio Emanuele 18, 055 49 68 67, www.emporiodelmobilio.it.
E per i vostri regali grandi e piccoli, vi consigliamo Immagini, di fronte a Emporio Home Design in via Vittorio Emanuele.
Offside! Oh Ciccio, tu sei in fuorigioco! Per non farti pescare in fuorigioco, vieni da Offside, nella via dei Fiorentini, in via Gioberti al 133 Rosso, il nuovo punto di riferimento per il tifoso viola. Dal calcio vintage a tutti i prodotti ufficiali della Fiorentina, dalle magliette di Roma da Fiesole alle meravigliose pashmine viola. Vieni a trovarci da Offside, www.offsidestore.it. Non farti pescare in fuorigioco!
Da noi o da voi? Galanti, bontà da gustar subito o da portare via.
Pranzi e cene, gourmet stop, specialità, vini.
Aperitivino, ogni mercoledì dalle 18 con selezione di vini e specialità ad hoc.
Galanti, Piazza della Libertà, Firenze.
Ammazza la crisi con un buon caffè. Dai Caffeaio a Sesto Fiorentino trovi cialde, capsule, grani e macinato delle migliori marche come Lavazza, Illy, Garibaldi, Gimoca, Covim e Borbone. Tutto compatibile con macchine in espresso. Presso Lavazza, senza vincoli di quantità negli acquisti. Inoltre assistenza, riparazione e vendita di macchine da caffè. E per i nuovi clienti, una degustazione gratuita di tutti i prodotti per trovare il giusto aroma per la tua casa o per il tuo ufficio. Il Caffeaio a Sesto Fiorentino, via Mazzini, angolo piazza, 4 novembre.
Ho paura, non mi sento più sicura neanche a casa mia.
Fai come me, affidati al gruppo CVG, quelli delle macchine rosse.
Mi devo fidare?
Direi, il gruppo CVG garantisce i più rapidi tempi di intervento con il maggior numero di pattuglie in tutte le province della Toscana. Sono innovativi e precisi nell'uso della tecnologia. E poi è da quasi 90 anni che si occupano di sicurezza. Vai sul sito gruppocvg.it, fatti consigliare e vedrai che ti sentirai più al sicuro. Gruppo Corpo Vigili Giurati, al servizio della sicurezza. www.gruppocvg.it.
Brandini porta Opel a Firenze. Da oggi Brandini è la concessionaria ufficiale Opel per Firenze. Ti aspettiamo nello showroom in via Arturo Chiari 9, dove potrai scoprire tutte le vetture della gamma. Potrai contare sull'esperienza degli specialisti Brandini e su tutti i servizi dedicati al cliente prima e dopo l'acquisto. Opel, a Firenze da oggi, è Brandini. Visita il sito www.opelbrandini.it. Un nuovo modo di viaggiare ti sta aspettando. Stai ascoltando Radio Blu. Radio Blu,
il pentasport di Radio Blu.
Come detto, c'è l'ipotesi Ilicic alla Sampdoria già all'inizio di gennaio, visto che la Samp in pratica ha ceduto Gabbiadini al Napoli. Napoli che inseguiva proprio una punta esterna
dopo l'infortunio di Insigne proprio a Firenze. Insigne,
esattamente sì. E quindi insomma l'intreccio di mercato potrebbe essere buono un po' per tutti, per Ilicic per ritrovarsi, per la Fiorentina per risparmiare qualche soldo, per la Sampdoria appunto per coprire il buco di Gabbiadini. Ci rivolgiamo per saperne di più a Dario Freccero, giornalista del Secolo XIX, ovvero il giornale più importante di Genova. Dario, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti voi.
Allora, Ilicic alla Sampdoria per il momento è solo un'idea, perché almeno da quello che risulta dalla Fiorentina i contatti diretti non ci sarebbero stati, probabilmente con il giocatore sì, con le società no, tra le società no.
Ma a questa operazione vedo soprattutto un problema economico, come avete evidenziato voi, nel senso che la Fiorentina lo ha pagato parecchio quando lo ha preso, ha un contratto abbastanza alto rispetto agli standard della Sampdoria e soprattutto la Sampdoria credo che non possa in alcun modo fare alcun passo prima di avere la certezza di cedere Gabbiadini al Napoli.
Certo,
certezza questo. Che diciamo non ha ancora, per quanto la trattativa sia molto ben avviata e tutto lascia presupporre che vada a buon fine. Credo che ci sia anche da considerare che come la Sampdoria, da quello che sento, si potrebbe muovere anche qualche altra squadra, ho parlato del Torino, ci sono penso più pretendenti per un giocatore del calibro di Ilicic se dovesse effettivamente partire, condizioni favorevoli, dico a condizioni favorevoli perché facendo un banale conto della serra, se la Fiorentina volesse recuperare il suo investimento penso che assolutamente non la Sampdoria ma forse neppure altre squadre diciamo del suo livello in Italia potrebbero in questo momento comprarlo già a gennaio.
Sicuramente a gennaio la Sampdoria non vorrebbe spendere gli almeno 6 milioni che chiede la Fiorentina, ma Gabbiadini però è un giocatore costoso, immagino che per meno di 10 milioni di euro non si muoverebbe.
Sì, però voi dovete considerare che Gabbiadini è a metà con la Juventus,
sì, sì.
È stato comprata metà di Gabbiadini dalla Sampdoria a 5 milioni un anno e mezzo fa, quindi significa che se andasse via 12 come si sa ormai diciamo considerando dovrebbero essere 11 più bonus per arrivare a un totale di 12 e sì. Qualcosa, alla Sampdoria la plusvalenza in realtà sarebbe di un milione poco più. Ora non voglio dire che quindi non voglia reinvestire il presidente Ferrero in toto i 6 milioni che gli arrivano per quanto 5 fossero già stati spesi poco tempo fa per prenderlo appunto, però dovete tenere conto difficilmente in un mercato di gennaio in cui la Sampdoria grosso modo diciamo non ha da rivoluzionare la squadra, ha semplicemente bisogno di puntellarla ad oggi, sicuramente se partirà Gabbiadini comprerà qualcuno, però non è detto che sia un nome così importante, appunto l'aspetto economico è prioritario. Infatti adesso ne stavo parlando oggi con un altro collega, pensavamo che forse l'ipotesi di un prestito dalla Fiorentina, eventualmente con un obbligo di riscatto a giugno, potrebbe ecco, magari favorire questa
sì.
Uscita.
Penso sì, anche che perché questo... Dario, mi sembra un ragionamento correttissimo il tuo, anche perché a giugno l'ammortamento di Ilicic potrebbe far sì che esatto. La Fiorentina possa, diciamo, far un ulteriore sconto eventualmente a Ferrero, perché la Fiorentina ha pagato 9 però già due anni fa, quindi diciamo più si allontana la cessione definitiva di Ilicic più si ammortizza il costo e quindi più sconto si può fare, ecco, da un punto di vista del mercato, da un punto di vista proprio finanziario economico. E quindi insomma io penso che poi dopo 6 mesi si possano fare ragionamenti diversi
perché... c'è da capire se la Fiorentina è come dire ha interesse ed è disponibile a farlo partire in prestito, sì. Che significa nell'immediato non prendere praticamente nulla, salvo come dire girare il suo ingaggio alla società che lo ospita, però non so se ci siano, diciamo, queste possibilità. Di sicuro, ora, tutto questo non vorrei che sembrasse da parte mia, cioè il giocatore nessuno lo discute, so che Mihajlovic lo ha indicato come assoluta scelta prioritaria, visto che qui, come sapete bene, la piazza sogna il ritorno di Cassano, ma viceversa Mihajlovic già un anno fa non aveva dato troppa disponibilità al ritorno di Cassano, perché Cassano, come immaginate, non è semplicissimo da gestire.
E poi per uno serbo, come Mihajlovic.
Esatto, il serbo non ha troppo piacere di giocare con delle teste calde, vuole probabilmente dei giocatori più, come dire, più semplici nella gestione. Tutto questo ha fatto sì che Iličić, che tra l'altro
non è così semplice, vi do questa notizia,
questo è anche un dato di fatto che qui non è... No, esatto, questo è un dato che forse dovremmo considerare un po' di più. Noi in fondo ci ricordiamo l'Iličić di Palermo, che risolveva delle gran partite, però tutto sommato quello che si è visto poi a Firenze, anche in termini appunto di rapporti con la piazza, forse è un pochettino più complicato di come lo facciamo noi.
E però io penso che, insomma, Sinisa possa essere l'uomo giusto per rilanciare uno come Iličić. Un'operazione del genere credo farebbe bene sia alla Fiorentina che al giocatore che alla Samp. Dario, però io ti volevo portare, visto che siamo a parlare di Sampdoria, volevo portarti su questo exploit clamoroso di Genova come città, proprio perché il Genoa è addirittura terzo, 26 punti nelle ultime 8 partite, ha fatto bene come nessuno, addirittura meglio della Juve, e la Samp stasera gioca, potrebbe andare a 25,
e siamo tutti lì a dire ma reggeranno, esatto, oppure no?
Questo è quello che ti volevo chiedere.
Ma non so se condividete con me il fatto che il campionato non sia di livello altissimo, certo, soprattutto, e quindi l'exploit si inserisce in un livello medio che è forse più basso degli anni scorsi, e in più sono state due società che un po' secondo me anche per un colpo di fortuna e un po' per un mercato oculato intelligente, meno irrazionale di quello degli anni scorsi, hanno centrato degli obiettivi molto interessanti. Se guardate da una parte Okaka e dall'altra Perotti, che è un argentino che sembrava perso ormai per il calcio, e viceversa il loro questi direttori sportivi, osservatori, sono stati tutti abili evidentemente a segnalare il potenziale di questa gente che poteva essere rilanciata. Probabilmente in una grande piazza non avrebbero avuto lo stesso spazio per dimostrare di essere ottimi giocatori, qui che tutto sommato è una città più piccola rispetto appunto alle grandi piazze del calcio, lo hanno avuto e i risultati per ora stanno sorridendo. Io onestamente quello è il fatto, se si possa arrivare a mantenere questi standard, questi livelli fino a fine campionato, è il dubbio che hanno tutti. Che però già nelle prime giornate si diceva ma sarà un fuoco di paglia, sarà un inizio così, una partenza bruciante, ma poi si spegneranno gli entusiasmi. Invece ora tutto sommato siamo un terzo del campionato, e semmai è un crescendo, perché il Genoa continua a inanellare risultati positivi, la Sampdoria, a parte il mal di trasferta, continua ad offrire prestazioni subito a ridosso delle grandi. Quindi, visto e considerato che poi anche i rincalzi ci sono in panchina, cioè non sono rose né quella del Genoa né quella della Sampdoria troppo streminzite, anzi ci sono ancora giocatori che magari hanno bisogno di spazio e potrebbero dare qualcosa in più. Io penso che ci siano le condizioni per reggere. Poi va da sé che se invece le medio grandi del campionato dovessero riemergere, Inter, Milan, se tutte le squadre che oggi stanno un po' mancando dalle zone alte dovessero venire fuori, a quel punto la competizione è dietro Roma e Juventus come diventerebbe. Allo stato, con le grandi tramortite in questa stagione, mi sembra che ci siano delle ottime condizioni per poter arrivare in alto.
Dario Freccero, secolo XIX Genova, grazie mille Dario, buon lavoro.
Grazie, buonasera a voi.
il Pentasport di Radio Blu. Radio Blu.
Puoi chiamarlo cambiamento, trasformazione, progresso. Per noi è innovazione, evoluzione, è superare se stessi. È arrivata la nuova generazione di crossover, stile unico e tecnologia all'avanguardia per un'esperienza di guida senza precedenti. Scopri il nuovo Nissan Qashqai, The Ultimate Urban Experience. Nissan, innovation that excites.
Ti aspettiamo da Lenzi Automobili, concessionario ufficiale Nissan a Prato, in Viale Marconi 62.
Questo è un messaggio molto importante per gli automobilisti. Prenotate ora il cambio gomme per l'auto da Marco Gomme. Vi risolve il problema facendovi risparmiare tantissimo in spesa e tempo. Da Marco Gomme super offerta pneumatici 4 stagioni. Per l'inverno e per l'estate da non cambiare più. Un incredibile risparmio di soldi e di tempo con servizio deposito per cambio inverno estate. Assistenza completa di meccanica e centro revisioni auto e moto. Marco Gomme a Firenze in via della Fonderia 055 23 36 123 o marcogomme.it.
Dal 1977 serietà, competenza e professionalità hanno un nome: Spurghi Casentinesi. L'ambiente si può, l'ambiente deve essere Spurghi Casentinesi. Vuol dire manutenzione, pulizia e svuotamento di pozzi neri e fosse biologiche. Gli Spurghi Casentinesi utilizzano le tecniche più moderne, come la sonda video che ispeziona i condotti interni e risolve il problema in tempi brevi. Spurghi Casentinesi, a Casellina Scandicci, in via Pisana, 055 75 09 39.
Hyundai presenta nuova X35. Massimo comfort, 2-4 ruote motrici, per provare mille emozioni, in città e fuori. I SUV Hyundai, mille modi di essere SUV. Nuova Hyundai X35, tua a 17.400 euro. Oppure con Hyundai i-Plus a interessi zero, TAN 0, TAI 011. Oggi paghi la metà, nessuna rata per 2 anni e poi decidi se restituirla. Scoprila da
Autofan SRL, concessionario ufficiale Hyundai a Scarperia del Mugello, Firenze. Autofan.hyundai.it.
Era tutto pronto, le valigie erano nel portabagagli. Finalmente parto e che succede? Mi si guasta la macchina e sono rimasto a piedi senza assistenza.
La prossima volta rivolgiti al Garage Delfino, autofficina autorizzata Ford. Effettuano accurate riparazioni su auto di tutte le marche e poi lavaggio a mano, revisioni e sostituzione pneumatici. Garage Delfino, via Novelli 17 a Coverciano, 055 65 41 076.
La squadra che vince è sempre quella del sexy disco Excelsior, il numero uno in Italia. Le più belle 50 sexy girl vi aspettano dal martedì alla domenica per serate divertenti, frizzanti, intriganti, lap dance, spettacoli sexy e cene erotiche di carne e di pesce in compagnia delle nostre sexy girl. Addio al celibato, compleanni, feste di laurea e cene aziendali. Sexy Disco Excelsior, prima in classifica da sempre. Ti aspetta per una serata indimenticabile a San Donnino, Firenze. www.sexydiscoexcelsior.it.
Con l'insegnante di spinning dopo 7 anni di matrimonio!
C'è chi entra nella crisi del settimo anno e c'è chi è felice con Kia e 7 anni di garanzia. La gamma Eco GPL Kia è l'unica garantita 7 anni. Scopri le nostre fantastiche offerte per tutto il mese di ottobre. Con Kia la tecnologia GPL è davvero alla portata di tutti. Garanzia 7 anni o 150.000 km. Limitazioni, dettagli e condizioni relative alla garanzia all'offerta su kia.com.
Scopri la gamma da Florence Car, la nuova concessionaria Kia a Firenze, via Allori 37.
Mamma mia se si mangia bene all'osteria di Contadino.
L'osteria del Contadino, quella montale?
Proprio quella lì, mi ci sono fermato a pranzo. Fanno la pasta spianata a mano a vista e i tortelli, la carne alla brace e una fiorentina da urlo sui braciere a vista. Gli hanno anche il piccione, che bontà.
Lo so, e se tu vuoi la pizza nel forno a legna, c'è anche quella.
Osteria del Contadino, anche per pranzi di lavoro aperto tutti i giorni. Da giovedì alla domenica aperto anche la sera. Godetevi il vero mangiare toscano, a Montale, sulla provinciale pratese, 0574 71 84 50.
Un buon caffè, una focaccia ripiena, un pranzo veloce o uno stuzzicante aperitivo. In ogni momento della giornata, scegli il gusto di Caffè Dogali. Caffè Dogali ti aspetta dalla colazione al pranzo di lavoro con menù fisso, fino alla cena con specialità toscane. Inoltre è l'ideale per eventi particolari e per tifare la fiorentina su maxi schermo. Caffè Dogali, dal 1914 il locale storico nella zona di Campo di Marte, a Firenze, Viale Malta 5 Rosso.
Radio Blu, la radio dei numeri uno. Il Pentasport di Radio Blu.
Giovedì, come sapete, gioca la Fiorentina in Europa League, già certa del primo posto nel girone, contro la Dinamo Minsk, arbitrata dal rumeno Balai. Tra poco faremo anche il punto della situazione in allenamento, le idee di Vincenzo Montella. Ovviamente sarà rivoluzione, probabilmente con Marin e Ilicic là davanti, c'è anche Babacar, abile arruolato.
Sì, io direi se si può far giocare Ilicic un po' per spot per il mercato, un po' perché se non gioca Ilicic e magari gioca Babacar, si può anche cominciare a pensare che magari nella mente di Montella possa passare l'idea di proporre nella sfida contro il Cesena Gomez e Ilicic. E io Ilicic in campionato, francamente, non, se possibile, non lo vorrei più, ecco. Però insomma, questo dipende un po' anche dalle scelte che farà Montella, e qualsiasi cosa sceglierà, ora più che mai direi, Leo, possiamo star tranquilli, visto che da solo è venuto a capo di un momento molto complicato, sì, dimostrando grande intelligenza, secondo me.
Riccardo Galli, buonasera.
Sì, buonasera, ciao a tutti. Buonasera.
Ciao, ben ciao, trovato Riccardo. Parlavamo prima con dei colleghi di Genova di Ilicic, e ora Matteo giustamente segnalava l'ipotesi di un Ilicic in campo giovedì. Lui preferirebbe non rivederlo in campionato, insomma. Secondo te come sta la situazione Ilicic e Sampdoria? C'è anche il Toro.
Sì, ma allora preferire non vederlo, no, questo vediamo, dai. Quindi diciamo che se la Fiorentina sta lavorando, sta facendo in fretta, anche forse per accontentare chi la pensa così, per risolvere prima la questione Ilicic. La trattativa con la Sampdoria, come avete avuto modo di raccontare, ha preso corpo nella giornata di venerdì, proprio prima della sfida con la Juventus. Le società hanno iniziato a parlare di questa operazione, e ovviamente si è parlato subito di un'ipotesi di prestito con diritto di riscatto. Credo subito dopo sia stato coinvolto anche il giocatore, che di per sé ovviamente, oltre ad aver preso tempo, credo che non abbia detto no, non la voglio fare, insomma. Quindi il Torino c'è, confermo anche questo, senza dubbio. C'era prima però della Sampdoria, l'accelerata della Sampdoria di queste ore mi fa pensare due cose. Primo, che davvero a gennaio sarà molto difficile rivedere Ilicic con la maglia della Fiorentina, perché in un modo o nell'altro il prestito lo si farà. Secondo, io credo che se dovesse andare a una di queste squadre, soprattutto alla Sampdoria, io credo che Ilicic possa anche rivalutarsi, far vedere che non è un giocatore come si è visto purtroppo a Firenze così poco, e che magari se poi non dovesse scattare il famoso diritto di riscatto, la Fiorentina potrebbe avere un giocatore rivalutato e da rivedere la prossima estate.
Sì, indubbiamente alla Fiorentina farebbe comodo probabilmente fare in modo che Ilicic possa avere la possibilità di rivalutare, rilanciarsi con tranquillità, perché mi sembra che l'ambiente a Firenze non sia dei migliori nei suoi confronti, soprattutto per demerito suo, perché oggettivamente ha fallito tante di quelle occasioni. In più Montella mi è sembrato piuttosto repentino giovedì, ha detto ora è un panchinaro, insomma, ha fatto capire bisognerà che faccia come Joaquin, e quindi aspetti con pazienza e dedizione la sua occasione. E conoscendo Vincenzo non è che sia proprio semplicissimo riprendersi.
Sì, più che aspetti la sua occasione, faccia vedere di meritare di poter essere schierato, come appunto Montella ha detto di Joaquin.
Sì, però Joaquin è stato sei mesi senza giocare praticamente, sì, sì. Quindi non so quanto Ilicic possa resistere sei mesi senza giocare. Riccardo.
Sì, no, credo che resisterebbe poco, e poi comunque l'attesa di Joaquin è stata comunque diversa, perché nessuno di noi, salvo poi vederlo partita dopo partita fuori, si immaginava che in questo ci fosse l'obiettivo di Montella di rigenerarlo, di motivarlo e poi metterlo in campo. Su Ilicic ce l'avete detto voi prima, di occasioni ne sono state viste, aspettate e concesse abbastanza, quindi io non mi piace il riferimento, lo dico sinceramente, al fatto che il suo rapporto anche con Firenze possa essere, però ecco, è una componente di una situazione che la Fiorentina comunque deve valutare anche per tutelarsi, perché poi Ilicic ha un contratto ancora molto lungo. Lo ripeto, secondo me non è il giocatore che abbiamo visto fino ad oggi, ma è sicuramente migliore, è un altro tipo di giocatore. Quindi se la Fiorentina, come sta facendo, riesce a collocarlo in Serie A in un club di fascia medio-alta, diciamo così, con la prospettiva o di venderlo bene o di rigenerarlo, io credo che sia un'operazione importante per Ilicic, ma anche per la Fiorentina.
Non c'è dubbio, non fa una grinza il ragionamento. Ernesto Poeso, buonasera Ernesto.
Sì, buonasera a tutti, ciao.
Allora, hai sentito, sentito quello ciao, che diceva ciao, Riccardo su
sì,
Ilicic?
Condivido parola per parola.
Bene.
Grazie.
Quindi salutiamo il buon Josip, insomma.
No, beh, insomma, salutiamo il buon Josip. Credo che in questo momento la Fiorentina non abbia, non si possa permettere di passare partite e accettare di recuperare i giocatori. Insomma, chi in questo momento è utile alla causa, insomma, è ben voluto, ben accetto, e anzi credo che debba trovare il più spazio possibile. Chi invece ha, insomma, ne ha avute le occasioni, come dicevate prima, ma soprattutto è concentrato più su se stesso, diciamo, sul recupero personale che sul recupero della squadra, credo che la Fiorentina non abbia, proprio non se lo possa permettere. Ecco, la classifica dice che non se lo può permettere, perché i primi due mesi, diciamo, nei primi due mesi qualche passaggio a vuoto di troppo ha fatto sì che la Fiorentina adesso debba correre a mille all'ora.
Ernesto, ti aspettavi una difesa con Basanta così efficace, con appunto Basanta, Gonzalo e Savic? E poi ti chiedo anche se ti aspetti che questo terzetto sia ormai di fatto il terzetto titolare.
No, non mi aspettavo una Fiorentina con una difesa così solida. Ecco, gli ultimi due anni avevano abituato a una squadra certamente sbilanciata in avanti, con tutti i pregi del fatto di essere sbilanciata in avanti, ma anche con qualche difetto. E invece quest'anno c'è stato un lavoro molto attento sulla difesa, che non riguarda solo i tre che hai citato, ma credo che riguardi un po' tutto il movimento dei giocatori, insomma, dal centrocampo, ma anche dagli attaccanti probabilmente in giù, perché anche con la Juventus mi è sembrato sia stato fatto un grande lavoro anche da davanti, a partire da Mario Gomez. Quindi, insomma, in generale mi sembra un Montella che abbia cercato di limare dei difetti del suo lavoro, e direi che quindi questo, insomma, gli va dato assolutamente atto. Su Basanta non era partito benissimo, non aveva avuto neanche grandissime occasioni, l'avevamo visto poco davvero, insomma. Quello che stiamo vedendo ultimamente, devo dire, insomma, è qualcosa di più positivo rispetto alle prime impressioni che aveva dato.
Un giudizio su Mario Gomez e sull'intervista rilasciata a Kicker quest'oggi da parte di entrambi. Riccardo, cosa ti ha colpito di più?
Ma di Gomez, quello che mi ha colpito di più è, guardando tra le righe le sue dichiarazioni, il fatto che comunque, io la leggo così, le motivazioni vere Gomez le ha avute anche nei momenti più delicati. Io credo che il giocatore che esce da questa intervista è un giocatore rigenerato, che ha voglia di poter dire quello che ancora a Firenze non ha mai davvero detto, per colpa della sfortuna, per colpa di situazioni di disagio sulle quali non c'è nessuna colpa, se non quella, appunto, la sfortuna si è accanita contro di lui. Io credo che Gomez con queste parole voglia tornare ad essere il centravanti per il quale la Fiorentina ha fatto il famoso investimento milionario, ha fatto saltare il tetto del Monte Ingaggi e via dicendo. Lo trovo assolutamente responsabile, cioè c'è stato un Gomez, secondo me, giù di morale, psicologicamente colpito da quello che gli è successo, però adesso quella fase è finita, un po' proprio come l'infortunio fisico. Quindi parole di ottimismo importanti, sicuramente parole importanti.
Sì, un'amarezza forse più rivolta al passato che al presente, Ernesto, io ho letto, no? su quel riferimento alle critiche di Gomez.
Sì, sì, indubbiamente c'è, a parte ha colpito molto l'uovo a colazione, devo essere sincero.
Te sei un amante, no? Egg and bacon.
Tra l'altro sono un amante. No, insomma, comunque è particolare quella cosa che la Fiorentina gliel'avesse in qualche modo proibito e lui ha dovuto ricordare come invece insomma, al Bayern lo mangiano, e quindi
sì, a immaginarsi il dialogo è quasi paradossale.
Beh, sì, è particolare, devo dire che mi ha fatto sorridere. Sì, è rivolto al passato, indubbiamente, insomma, quasi un togliersi qualche sassolino, però è anche la conferma della sensibilità di questo giocatore, che evidentemente fa un po' a cazzotti con quello che è il suo aspetto fisico. Ce lo aspettiamo da un giocatore di 1,90 con un fisico così imponente, uno si aspetta magari anche un carattere, no, in qualche modo piuttosto duro, ecco, sì. con qualche stereotipo magari del tedesco, invece è un giocatore, una persona che ha una, doveva anche in qualche modo fatto emergere durante la sua conferenza stampa proprio qui al Franchi, che ha una sensibilità evidentemente molto forte e che soffre determinate situazioni, come possono essere le critiche, ma non solo, anche questo suo sentirsi in colpa in qualche modo, comunque responsabile di quanto è stato pagato, no? Quindi dover in qualche modo restituire a Firenze il giocatore, compagna, allenatore, tifosi, tutte le attese. Credo che questo poi alla fine possa diventare una forza e soprattutto possa diventare quella chiave giusta per unire davvero Gomez a Firenze. La dimostrazione è stata secondo me la partita con la Juventus, dove ci ha messo veramente l'anima, non ha giocato in modo eccelso, però è uscito con la gente che si è stata in piedi. Credo che a Firenze giocatori così, che hanno questo tipo anche di sensibilità, alla fine trovano la propria via.
Intanto gol in rovesciata di Meggiorini a Cagliari. Sì. Quindi Chievo in vantaggio
peraltro
contro
Zeman. Secondo me era fuori gioco, perché c'è stato un rinvio della difesa corto, palla di nuovo nel mucchio, ha deviato di testa e che dalle. Meggiorini era in fuorigioco di 2 metri. Bene. E ha fatto gol in rovesciata. Però poi non so se entra in gioco il discorso che di fatto è stato una sorta di assist del difensore del Cagliari, per quanto involontario.
Il fatto che tu non lo sappia non depone a tuo favore, questo è ufficiale, caro,
no,
caro.
Però poi vammi a spiegare allora com'è il regolamento sul fuorigioco, perché io ancora non l'ho capito, e se vuoi andarti a vedere il gol oggi del Modena annullato su punizione, poi potremmo star qui ore a discutere.
Non
su
ho
come
visto niente di tutto questo. Restiamo a Mario Gomez. Riccardo, chi accanto a lui a Cesena? Che questo è uno dei punti di interesse di questa settimana, vista la squalifica di Quadrato.
Allora, andiamo Quadrado, no, squalificato. Ilicic, allora abbiamo detto non lo mettiamo più, no?
No, quindi, l'ha detto Sestini, quindi magari gioca.
No, io credo che ma allora la sensazione di pensare a Marin, io ce l'ho, sì. E mi piacerebbe, ti dico la verità, e potrebbe essere forse l'occasione di una partita anche giusta, non facile, ma comunque una partita che la Fiorentina può affrontare a testa alta, può provarci, anzi deve provarci, quindi la promozione di Marin secondo me potrebbe essere una scelta giusta. Certo, detto così diventerebbe una bocciatura indiretta e sicuramente non dolosa, ma per Babacar, perché Babacar è il giocatore al quale si era messo sulle spalle tanta responsabilità all'inizio della stagione, quando non c'erano Rossi e non c'era nemmeno Gomez. Ora pensare che con il ritorno di Gomez per Babacar anche il ruolo di spalla possa essere passato in secondo piano, un po' mi fa pensare e mi dispiace. Quindi la tentazione di Marini io ce l'ho, però credo che la Fiorentina in questo momento abbia la necessità di tenere viva anche la volontà, la grinta, la voglia di continuare a segnare di Babacar. Quindi se la giocano al 50%, se poi volete la mia opinione, io spero che giochi Babacar, anche se sarei curioso di vedere l'altra.
Sì, anche se c'è la partita di Coppa, Ernesto, probabilmente Marco Marin è destinato a giocare, lo dico a sensazione, perché per il momento non abbiamo certezze, ma è destinato a giocare col Minsk e forse a entrare a partita in corso a Cesena.
E se fosse il contrario?
Potrebbe anche essere il contrario.
Se Babacar fosse lui il titolare... Perché mi sembra che Babacar sia passato nella posizione di essere veramente il vice Gomez e quindi un po' come è avvenuto anche in Francia, potrebbe essere lui insomma l'uomo di coppa, l'uomo da far giocare davanti, risparmiare Gomez e poi magari affiancare davvero Marin. Devo dire che spero che arrivi questo momento di Marin, senza nulla togliere ovviamente a Babacar, però credo che la selezione abbia bisogno di questo giocatore per caratteristiche, non tanto per altro, ma che è un giocatore che ha caratteristiche abbastanza tipiche per quello che è la rosa della Fiorentina. È un giocatore che in qualche modo somiglia un po', forse un pochino diciamo, a Pepito Rosso, quello che gli somiglia di più nella rosa della Fiorentina. E credo che sia soprattutto un giocatore che serve a Mario Gomez, una seconda punta, uno in grado piccolo in grado di dare velocità all'azione, di dare la profondità, la verticalità, di aprirgli gli spazi. Cioè io credo che possa essere, che possa ruotare intorno a Gomez, credo che possa essere una coppia ben, ben assortita. E Montella ci sta pensando da un po', e quindi insomma, magari col Cesena ce lo ritroviamo in campo e la Fiorentina trova una spinta in più.
È interessante questo punto di vista di Ernesto. Riccardo, potrebbe essere anche così, anche se il buon Babacar, devo dire che al di là dei suoi dei meriti è finito in panchina.
Sì, guarda, allora io ho parlato a sensazione, a volontà mia, quello che ha detto poi Ernesto lo condivido a livello tattico e di tentativi o di gerarchie che Montella ha nei confronti dello spogliatoio e che ci sono nello spogliatoio. Quello che ha detto Ernesto è assolutamente condivisibile. Poi sì, l'avete detto voi, lo ricordiamo,
c'è anche questa partita di metà
settimana che comunque ha una valenza assolutamente diversa, se non nulla, rispetto a quella di domenica. Quindi io considero chi andrà in campo giovedì, lo considero alla stregua di un allenamento importante, quindi Marin può avere la sua occasione. Domenica invece, secondo me, è una di quelle partite, come è stato a Verona e come è stato a Cagliari, in cui la Fiorentina deve essere vera, deve essere Fiorentina e fare il risultato. Babacar fuori, non per cause sue, in questo momento, lo ripeto, è un qualcosa che un po' mi dispiace, perché Babacar ci ha fatto vedere di essere numeri. Sono d'accordo sul fatto che in questo momento lui possa essere considerato la vera alternativa a Gomez, però ecco, bisogna che questo non diventi poi un alibi per le scelte, perché se la mettiamo così è Gomez sicuramente, in riferimento anche all'intervista di prima, che dicevamo è un giocatore destinato a sbloccarsi, a tornare protagonista, ed è quello che tutti vogliamo da due anni. Se così sarà, a breve, a quel punto Babacar avrebbe pochissimo spazio. Invece diamoglielo intanto adesso e vediamo anche in quella posizione che rendimento può avere.
Grazie mille, buona serata.
Un saluto, ciao.
Grazie mille Riccardo Galli ed Ernesto Poesio.
Il Pentasport di Radio Blu.
Casa in tempo di crisi?
Anche noi ci siamo trovati faccia a faccia col cambiamento.
Abbiamo trovato nuove tecnologie e soluzioni abitative.
Nuove idee per far incontrare domande e offerta.
E strumenti finanziari personalizzati.
Noi di Spagnoli Costruzioni lavoriamo con passione ed impegno, sostenendo la ripresa e continuando ad investire nel futuro per poter dire insieme:
ripartiamo dalla casa!
Visita www.costruzionispagnoli.com o chiama all'800 555 800.
I nostri salumi sono buonissimi, genuini, prodotti esclusivamente con carne nazionale, ma non solo, sono anche viola al 100%. Salumificio Il Borgo, salumi di Siena. Se cerchi tradizione e qualità, dove li trovi? Dai migliori rivenditori specializzati. Visita www.ilborgosalumidisiena.it. I salumi del tifoso viola.
Zoolandia Market, negozi per animali a Firenze. Consegna a domicilio anche in centro. Aperto la domenica in via Fra Giovanni Angelico. Apertura continuata negli altri giorni. Qualità e convenienza su tanti alimenti e accessori per cani, gatti, uccelli, pesci e roditori. Zoolandia Market. Seguici su Facebook o su zoolandiamarket.com. Zoolandia Market, per chi ama gli animali.
Saim, infissi in legno, specializzati nella produzione artigiana di infissi di qualità su misura, porte per interni e portoni per esterni, finestre certificate per risparmio energetico, persiane nuove e ripristino esistenti. Saim è a Barberino Valdelsa, località Marcialla, via Primo Maggio 26, 055 80 74 229, www.saimserramenti.it.
Quando lo sport è passione vera, Sixtus c'è! I prodotti sanitari Sixtus, testati ed utilizzati dai fuoriclasse dello sport, sono a tua disposizione nei migliori negozi sportivi. Sul sito www.sixtus.it troverai il Sixtus Store più vicino. Sixtus, sempre al top!
www.firenzeviola.it. Tutte le ultime sulla Fiorentina, solo su Firenze Viola. Calciomercato, indiscrezioni, interviste, approfondimenti. E poi ancora immagini, foto esclusive, sondaggi. La Fiorentina dipinta di viola e da tutti i colori del mondo. Quelli della passione, quelli della Fiorentina, quelli di www.firenzeviola.it. Il sito viola del network di tuttomercatoweb.com. E non solo, hai anche la possibilità di scaricare gratuitamente la nostra applicazione per iPad, iPhone e Android.
Radio Blu, la voce della Toscana. Il Pentasport di Radio Blu.
Lo ha detto Gianluca Bigiotti nel flash precedente mentre parlavano Riccardo Galli ed Ernesto Poesio. 2-0 Paloschi. Del Chievo. Sì, 2-0 del Chievo contro Zeman, che a questo punto è veramente in una crisi clamorosa se non recupera questa partita, perché veramente la condizione di classifica del Cagliari si fa veramente complicata. Al quarto d'ora il Chievo già vince 2-0, gol di Paloschi e Meggiorini. Vedremo come andrà a finire la partita. Stasera si gioca Verona-Samp, partita importante anche per la Fiorentina. Sarebbe bene che il Verona fermasse la Sampdoria. Intanto sono usciti anche i prezzi dei biglietti per quanto riguarda la trasferta del Manuzzi, che si annuncia ricca di tifosi della Fiorentina a Cesena. 25 euro per il settore ospiti, quindi trasferta non esattamente economica, ma a Cesena veramente si può organizzare anche l'auto con gli amici, diciamo così, o i pulmini, diciamo, con
e poi con le balla al settore ospiti. Particolarità, no, del stadio Manuzzi, che traballa tutto
all'inglese, sembra, diciamo, sì, così. Sì, e poi comunque c'è tanto spazio lì al Manuzzi, quindi una bella trasferta per vedere migliaia di tifosi della Fiorentina al seguito alla caccia di un'altra bella vittoria in trasferta. Andrea Giannattasio, buonasera.
Buonasera Leo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Facevamo ragionamenti anche sulla formazione. Per Cesena è molto presto, per la Dinamo Minsk sicuramente possiamo addentrarci verso quella che sarà la rivoluzione di Vincenzo Montella, ma alla luce di quanto dicevamo prima e alla luce anche della squalifica di Quadrado, credo che le scelte in attacco faranno capire anche quelle che sono le idee verso domenica.
Sì, anche perché poi notizia della giornata di oggi, di fatto Quadrado ha recuperato, perché sembrava insomma avesse avuto un infortunio peggio del previsto dopo la gara contro la Juventus. Invece il giocatore, dopo qualche accertamento svolto già nella giornata di sabato, la ripresa insomma dell'allenamento con lo scarico, quest'oggi si è allenato in gruppo e quindi è totalmente convocabile in vista della gara di giovedì. Non so se a questo punto Vincenzo Montella vorrà convocarlo e addirittura schierarlo, però fatto sta che al momento le alternative sulla fascia destra mancano, perché con Joaquin che non è in lista UEFA, abbiamo visto che Vincenzo Montella insomma in alcune partite ha schierato Kurtic in quella zona di campo, però diciamo che non è esattamente il suo ruolo preferito. Bisognerà capire poi Vincenzo Montella cosa vorrà fare. È chiaro che quest'oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti e si sono cominciate soltanto oggi le prime prove tattiche in vista della gara della Dinamo Minsk, contro la quale ci sarà comunque un ampio turnover, perché la gara di per sé non vale nulla se non per una questione di blasone e qualche euro in mezzo, visto che poi tutte le gare della UEFA portano alle società dei soldi a seconda poi del risultato. E Vincenzo Montella ci ha abituato nel corso della fase di girone dell'Europa League spesso a mettere in campo formazioni di fatto sperimentali, e con i vari Badel, Richards e Tatarusanu che si sono, diciamo così, cimentati meglio sui palcoscenici europei piuttosto che in campionato. Io credo che contro la Dinamo Minsk vedremo anche Vargas, per esempio, certo. E sono convinto che ci possa essere spazio anche per qualche giovane, considerato anche che Basanta sarà squalificato dopo il rosso a Genk, e mi sento di dire che c'è la possibilità in difesa di rivedere non soltanto Tomovic, ma chissà, magari anche il giovane Mancini dal primo minuto in difesa. Forse è un azzardo questo, però diciamo che è un giocatore che sta dando ampie garanzie, spesso l'abbiamo visto allenarsi con la prima squadra. Vedremo se poi Montella o dall'inizio della gara in corso vorrà dare spazio a questo ragazzo.
Sì, insomma un azzardo relativo, perché comunque la Fiorentina è già sicura del primo posto. Certo, vuol far bella figura davanti al proprio pubblico e vuole arricchire il suo ranking UEFA. 3-5-2 immaginiamo anche in Coppa, visto che Montella ha proposto questo modulo anche a Guingamp dopo la sosta, dopo la sconfitta con il Napoli. Non si è più cambiato modulo, no Andrea?
No, esatto, resta da capire soltanto a questo punto chi potrà giocare come seconda punta nel caso in cui Quadrado dovesse giocare sull'esterno di destra, perché è chiaro che non ci sarà il colombiano a Cesena, ed è verosimile che Vincenzo Montella voglia impostare la formazione di giovedì in vista proprio di domenica. Personalmente mi sento di dire che il nome di Marco Marin, che è un giocatore comunque sulla bocca di tutti, che sta facendo molto bene, potrebbe essere una carta a mio avviso da giocarsi più per la gara di campionato domenica che giovedì sera, mentre invece magari giovedì potrebbe essere la volta buona per rivedere forse per l'ultima volta con la maglia la titolare Josip Ilicic, sono tutte ovviamente ipotesi, perché lunedì si ragiona molto male sulla formazione del giovedì sera, però le alternative di fatto non mancano, anche se insomma poi ripeto, Cuadrado potrebbe essere anche non convocato, perché è una partita che, ribadisco, conta il giusto, e bisognerà capire se Vincenzo Montella vorrà far rischiare il giocatore, che comunque ha bisogno magari di un pochino più di tempo per recuperare, forse anche di un po' di pausa, visto che insomma sta giocando da tanto tempo in maniera continuata in una zona di campo in cui di fatto è andato sempre in gol, a parte contro la Juventus. Vedremo, insomma, ti ripeto, si ragiona male già oggi a fare un po' di discorso di formazione, però mi dovessi giocare un nome ti potrei dire Ilicic dal primo minuto contro Dinamo Minsk.
Grazie mille Andrea e a presto.
Grazie a voi, buona serata, ciao.